Una domanda da parte di Federica. Pace a voi tutti. Che giornata oggi. Praticamente è iniziata confortando ed evangelizzando un'amica. Poi ho proseguito con mia nipote. Poi nel pomeriggio con mia cognata, che mi ha ascoltato per molto tempo. Wow! Poi ho continuato con mia madre, che è un osso duro. È tanto legata alla dottrina e fatica a staccarsene. Infatti, ho avuto una discussione con lei su una cosa e vorrei chiedere consiglio a voi. Se potete aiutarmi, vi sarei grata. La discussione è nata sull'argomento dell'Eucarestia. Nella Chiesa Cattolica si adora il Santissimo Sacramento e spesso ci sono delle ore di adorazione del Santissimo. Io però, alla luce delle cose che ho compreso nell'ultimo tempo, ho capito che Gesù è per noi il pane vivo disceso dal cielo per vivificare la nostra anima. Così come nell'antichità Dio fece scendere la manna dal cielo per sfamare il popolo protetto. Ma Gesù è vivo in noi nel momento in cui mangiamo il pane consacrato? Oppure la sua presenza è anche nell'ostia consacrata, che è poi oggetto anche di culto? Potete spiegarmi che cosa è effettivamente l'istituzione dell'Eucarestia? Poi volevo sapere come posso fare per mandarvi qualcosa come decima per ringraziarvi del vostro amore e disponibilità. Aspetto vostre notizie, un bacio e un grande abbraccio.
Da dove cominciamo? Qui c'è una...
Allora,
da cosa parliamo?
Per quelli che vogliono dare offerte, funziona se andate sulla pagina Radio Blast, dove c'è sopra a destra un click donate, e attraverso questo donate riceviamo le offerte che i fratelli mandano.
Sì, abbiamo parlato delle decime, tutto chi, Dio benedica i fratelli che aiutano e ci mettete in possibilità di andare avanti, però anche i fratelli che non mandano, vogliamo ricordarvi, vi risponderemo lo stesso, vi daremo priorità lo stesso e basta, che siamo una radio gratuita, siamo una chiesa gratuita, va
amen,
bene?
Amen, sì.
Quindi, però Dio benedica quelli che ci aiutano, grazie e
amen.
Gloria a Dio. Allora, aiutami Angela, prima domanda così all'Eucaristia?
Allora, sì. Gesù è vivo in noi nel momento in cui mangiamo il pane consacrato, cioè quando uno riceve la comunione, l'Eucarestia, il pane, riceve la salvezza?
E questo non c'è scritto nella Bibbia, questa è una religione che dice così, no? Però diciamo l'Eucarestia dei cattolici, la Santa Cena dei protestanti, cioè sappiamo che è un po' come il battesimo nell'acqua, no? Viene molto strumentalizzato in base a quello che ogni religione si è fatto delle sue dottrine. Gesù ha detto, questo è il mio corpo, mangiatelo in memoria di me.
Mm-hmm.
Poi ha preso la coppa, questo è il mio sangue, bevetelo. Che non ha detto, bevi questo, sei salvo, mangi questo, sei salvo, va bene? Perché Giuda ha fatto la comunione, cosa si è salvato, non si sa. Hitler faceva la comunione, era cattolico, Stalin era cattolico,
vero, sì.
Battezzati, comunione, pane, vino, tutto. Erano salvi Stalin e Hitler?
Non penso, dai frutti non sembrano
salvi. Se lo
salvi.
Erano, non lo mostravano molto.
No.
Quindi, sta storia che mangiando la comunione riceve la salvezza non è biblico da nessuna parte, no? Quella è una, diciamo, un'operazione meccanica, materiale, fisica. Invece la salvezza è completamente spirituale. C'è quello crocifisso a fianco di Gesù, che Gesù gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Quello è un ladrone che aveva appena confessato, noi ci meritiamo di morire. Quindi non era molto religioso, non aveva fatto nessuna comunione, nessun battesimo nell'acqua. Va bene? E poi Gesù dice, oggi sei in paradiso con me. Cosa dimostra questo? Che tutte queste storie, che se non c'hai il battesimo dell'acqua pentecostale, se non c'hai l'Eucaristia cattolica... non sono bibliche, perché l'acqua non ti dà niente, entri un fessacchiotto asciutto ed esce un fessacchiotto bagnato, tutto lì, invece, perché ai tempi, prima il battesimo nell'acqua era indispensabile, ma quando è arrivata la Pentecoste, questo che la gente non riesce a capire, molta gente non vuole capire, la Pentecoste ha preso il posto dell'acqua, quindi l'acqua di Dio, acqua dello Spirito, ha preso il posto dell'acqua minerale, dell'acqua fisica, dell'acqua, della fontana, va bene?
Sì.
Però è sbagliato fare il battesimo nell'acqua? Non è sbagliato, non è sbagliato, l'ho fatto anch'io, ma non, solo che non mi ha dato niente. È stato il battesimo nello Spirito molto tempo prima che mi ha elettrizzato, cambiato, sballato. Quando ho fatto anche l'acqua, dopo non mi ha dato niente. Allora, L'Eucaristia da nessuna parte dice, guarda, ti do una scrittura, guarda, non è che parliamo a chiacchiere qui. Vai a Ebrei 10, guarda.
Ok.
Ok, Ebrei 10 all'11, guarda. Perché qui facciamo parlare la Bibbia, perché sennò qui mi mandano gli email, i fratelli cattolici un po' arrabbiatini. Ah, tu, no, no, io vi voglio bene, tutto, però qui smettiamo di essere cattolici, giocarello dei cattolici e protestanti, ok? Qui, per favore, andiamo alla Bibbia, che i cattolici e protestanti non vanno in cielo. Chi ci va sono i cristiani che, salvati in Cristo.
Continuiamo il programma Radio Blast con la domanda di Federica riguardo l'Eucarestia. Ci scusiamo che è stata un'interruzione perché è cascato la corrente qui nella zona. Andiamo avanti adesso con un microfono alternativo che funziona a batterie. Grazie Gesù. Allora, Federica chiedeva riguardo l'Eucarestia, quando uno mangia il pane, il corpo di Gesù, significa che Gesù vive dentro di quella persona, vero? Quindi riceve la salvezza. E abbiamo studiato Giovanni 6 riguardo a questo.
Sì, però quella non è sufficiente come risposta. Io direi di andare a Ebrei capitolo 10. Che la parola risponde più chiaramente. Vuoi leggere tu Ebrei 10 dall'11 in avanti?
Va bene. Ebrei 10 da 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati.
Quindi non possono mai togliere i peccati, ok? Sacrifici che fa il sacerdote.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, infatti, dopo aver detto, «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù.
Esatto, gloria al Signore. Quindi leggi anche un'altra scrittura, Ebrei 7, 25.
Ebrei 7, 25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro.
Va bene. Quindi poi guardate un'altra scrittura, se vuoi guardare, in Galati, bellissima scrittura, 4, 6.
Galati 4:6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba Padre.
Quindi adesso abbiamo lo spirito di Gesù nei nostri cuori. Va bene, non abbiamo bisogno di andare da Gesù. Non abbiamo bisogno di andare in una religione a prendere una comunione per andare da Gesù. Capisci?
Ma la comunione è una tradizione che Gesù ha comandato.
Sì, però non è che ti dà la salvezza ogni volta. Capisci? Infatti dice, torniamo a Ebrei 10, verso 14, legge di nuovo.
Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Allora, dice perfetti fino alla prossima settimana o fino al prossimo peccato?
No. No, dice perfetti per sempre.
Capisci? Quindi la storia dell'Eucaristia è così, è una cosa religiosa. Cioè le religioni santificano le cose, le fanno diventare così santissime, così sante, così alte che nessuno può raggiungerle più. Ci vuole il sacerdote nelle loro teorie, capisci? E quindi è un po' come in certe chiese protestanti che diciamo senza il pastore... non cade foglia che il pastore non voglia. Il pastore diventa come un piccolo dio, un po' come la Madonna in intercessione dei cattolici, capisci? E in realtà la Madonna vera della Bibbia non intercedeva niente, era semplicemente una credente come gli altri. Va bene, infatti Gesù ha detto dai nati di donna
nessuno è grande di Giovanni Battista. Giovanni Battista già era superiore alla Madonna, perché uh-huh. dice nessuno è superiore di Giovanni Battista. Quindi, come vedi, sono tante cose, sono dei grattacieli di dottrine che le religioni sono create. Quindi dobbiamo fare la comunione, certamente, ma è così come dobbiamo continuare ad amare Dio, continuare a amarci gli uni gli altri. Non è che questo è per continuare a leggere la Bibbia, continuare a fare la comunione. Capisci? Però continuando a leggere la Bibbia non ti dà la salvezza se ce l'hai già. Continuare a prendere la comunione, che è giusto, è per ricordarsi di Gesù. Capisci? Non dice ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno. Quando lo fate?
Amen, amen.
Va bene, quindi continuare a fare la comunione è lo stesso che continuare a leggere la Bibbia, non ti dà la salvezza, ce l'hai già. E Galati 4,6 dice: lo Spirito di Cristo è nel tuo cuore. Capisci? Ed è lo Spirito di Cristo che intercede per noi, come dice, guarda, ti do un'altra scrittura, Giovanni, l'Epistola di Giovanni. Allora, se vuoi leggerla, guarda.
Sì.
Eccolo qui, 1 e 2. Giovanni capitolo 2, 1 e 2.
Primo Giovanni 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Quindi vedi, se pecchiamo, dice non peccate, però se pecchiamo, perché tutti pecchiamo, no? Come dice in Primo Giovanni 1, dall'8 8 e 10, dice tutti pecchiamo. Quindi non peccate, non è che stai dicendo peccate pure tanto Gesù vi perdona, il contrario, non peccate, però se peccate perché tutti pecchiamo. Ok, abbiamo un avvocato, ok, non è il sacerdote della domenica mattina, no, non è il sacerdote, questo sacerdote della domenica mattina non esisteva nella Bibbia, ok? Capisci? Non lo dice perché siamo tutti sacerdoti, dove lo dice? Primo Pietro 2,9, siamo tutti sì. sacerdoti, perché? Perché abbiamo il sacerdote nel cuore, come si chiama? Gesù Cristo. Cristo. Allora dice verso 2, egli è il sacrificio propiziatorio. Allora il sacrificio propiziatorio, cosa vuol dire propiziazione? Propiziazione è una parola greca che vuol dire, come che dice esattamente in greco? Guarda, ti do il greco, c'è qui il greco qua. Ecco, in greco la propiziazione si dice nel dizionario Strong, dice ilasmos, con l'H, ilasmos. Che vuol dire espiazione, propiziazione, vuol dire pagamento. Quindi, tornando a 1 Giovanni 2,2, dice egli è la propiziazione, egli è il sacrificio propiziatorio. Cosa vuol dire? Il sacrificio che espia, cosa vuol dire? Che paga, sono paroloni questi, no? Quindi il sacrificio che paga per i nostri peccati. Quindi cosa, non dice che ha pagato sulla croce, no, non dice ha pagato, no, dice che paga, cioè ha cominciato dalla croce e continua a pagare, perché noi continuiamo a peccare, e allora Gesù continua a perdonarci, cioè quando tu vai in cielo e fai un peccato, perché anche in cielo puoi fare peccati, lo sai, Gesù ti perdona anche in cielo, cioè Gesù dal Calvario 2000 anni fa fino a oggi, fino a domani, fino all'eternità, continua a perdonarti. È un po' come tu fai un peccato e tu chiedi scusa e io ti perdono, va bene? Domani fai un altro peccato e chiedi scusa e ti perdono di nuovo, però non esagerare.
ok.
70 volte 7, quindi stai dentro nel limite.
Ok.
Ci siamo? Quindi Gesù dal momento della morte in croce ha cominciato a perdonarci e continua a farlo.
Allora Gesù, come abbiamo detto in Ebreo 10, una volta è morto, ha pagato per il nostro debito e per sempre siamo salvi. Una volta per sempre ha pagato e poi è diventato il nostro avvocato.
Esatto, quindi adesso l'avvocato, capisci, nel nostro cuore ed è la propiziazione. Cosa vuol dire? Lo ripeto, pagamento. Non dice era pagamento sulla croce, ha pagato, quindi se pecchi adesso lui non paga più, non dice questo. Non dice era il pagamento, dice è il pagamento. Guarda, lo Spirito Santo quando ha scritto la Bibbia, lo Spirito Santo capiva la differenza tra presente, passato e futuro. Va bene, quindi, e perché queste religioni hanno questo sacerdote? Chiedila loro, chiedi a me, io non lo so perché c'hanno questi sacerdoti. Si vede che non hanno mai letto Primo Pietro 2,9, quello che la Bibbia dice, guarda, lo apriamo, Primo Pietro 2,9.
Sì.
Dice Primo Pietro 2,9.
Primo Pietro
2:9.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Quindi cosa dice qua? Sta dicendo qua, abbastanza sta scrittura per scardinare il 90% delle dottrine religiose. Voi siete eletti, quindi siamo scelti, eletti. Siete un sacerdozio regale, sacerdoti, non cos'è regale, cioè divino, regale come del re, il re Dio che ci, della sua regalità ci ha nominati sacerdoti, non nominati dagli uomini, quelli si chiamano, credo che c'hanno un parolone che si chiama ministeriale, però noi siamo sacerdozio regale, dal momento che ricevuto Gesù Cristo si è diventato sacerdote o sacerdotessa. Capito? Oggi una donna che fa la messa, in molte religioni non si usa, ma non serve neanche la messa, perché la messa, diciamo, cos'è? È un servizio a Dio. Cos'è la messa? Un'adorazione, una preghiera, non serve andare la domenica mattina, perché? Perché io la faccio tutti i giorni io adoro il Signore, la comunione io la faccio tranquillamente a casa mia, a casa tua, anche se nella chiesa, perché anche nella chiesa si può fare. Capi, se non ci sono troppi addormentati dentro, va bene, questo ti fa dormire anche te. Quindi anche nelle chiese si può fare la comunione, come disse lui, sai cosa disse prima di morire? C'era un uomo in punta di morte e prima di morire chiamò suo figlio e gli disse: figlio mio, dimmi papà, prima di morire ti devo confidare un segreto, dimmi papà, sai, non lo dire a nessuno, ma ti voglio confidare che il vino si può fare anche con l'uva. Capite, era un vinaio, faceva il vino e gli è arrivato un segreto al figlio che lo ha scioccato, che il vino si poteva fare anche con l'uva, puoi fare la comunione anche in chiesa. Capito? Cioè, capite, nella Bibbia non c'era uno che di mestiere faceva il confessore, non esiste, perché la Bibbia dice, Giacomo 5:16, cosa dice? Confessate
i peccati gli uni dagli altri,
gli altri, non dice al prete. Il prete dice 4 Ave Marie, ciao. Ma vai a confessare al marito cosa ha fatto con sua moglie. Dice, sai, io so che tu sei un sollevatore di pesi, con esperienza di box, devo confessarti cosa ho fatto con tua moglie. E guarda, io prima di venire mi sono fatto il testamento, perché se mi dai un calzotto mi ammazzi di sicuro. Io con tua moglie ho fatto adulterio. E questo, se questo qui è un sollevatore di pesi, un esperto di karate... Non so se tu potrai rifare gli sbagli molte volte dopo che lui ti ha spiegato come la pensa. A volte può essere così, no? Capisci? Quindi, poi la prete fa, io adulterio 5 Ave Marie, penti? Certo che mi pento, logico. Tanto non vedo Mariolina fino alla settimana prossima, c'ho 6 giorni di tempo di pentirmi. Va bene? È facile la storia, vai a confessare. Vai dall'uomo che gli hai rubato la moglie. D'accordo?
Sì, è chiaro. Andiamo al prossimo?
Sì, quindi abbiamo esaurito tutto qui. Quindi è potente questa scrittura, Ebrei 10:14, no? Infatti con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre. Ora dobbiamo essere ciechi con occhiali da fondi di bottiglia davanti agli occhi. Va bene, per non vedere questo. Allora rispettiamo tutte le religioni, per l'amor di Dio. Però quando santificano le cose troppo, per evitare la super santificazione che allontana il Signore anni luce, che nessuno può più arrivarci. Capito? Hanno messo la salvezza a livello che erano santi, erano, ecco le statue, baciamogli i piedi alle statue. Invece Gesù è arrivato amico delle prostitute, dei pubblicani, della gentaglia, di quella della gente di strada, per far vedere se è fatto uomo, dormiva sotto gli alberi. Immagino com'era profumato Gesù, dormiva sotto gli alberi. Va bene, andiamo avanti. Quindi per favore cerchiamo di non santificare troppo le cose, ok? La Bibbia dice non siate troppo giusti.
Amen.
Va bene?